E siamo qui allora con Bruno Dorella. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e allora, insomma, raccontiamo di questo ottavo disco sulla lunga distanza per gli Ovo, appunto il gruppo tuo di Stefania Pedretti, Creatura, il titolo di questo disco nuovo che arriva pregno di momenti estremamente emozionanti, poi alcune novità sulla vostra strada musicale. Ti chiedo, da dove inizia Creatura? Qual è stato il primo pezzo completato?
Allora, mi hai già fatto una domanda più difficile. Intanto ti ringrazio per l'emozionante e tutto quanto. Ma allora, è una domanda molto difficile perché in realtà il processo è stato similmente a quanto è successo per Abisso. È stato molto a strati, ovvero sono partito io con delle pre-produzioni di batteria fatte suonando parti di batteria mie e inserendo dei campioni che man mano mi venivano mandati da tutti i vari accreditati sul disco che appunto mi hanno mandato dei contributi a livello di campioni o synth, quindi inserivo su questi pattern di batteria degli interventi appunto di frammenti sonori che mi erano stati mandati da altri. Poi li facevo sentire a Stefania, lei mi diceva questo mi piace, questo non mi piace. Ecco, conta che questi, diciamo, avrò registrato in 2 o 3 giorni, diciamo, queste basi di batteria di partenza che poi ho fatto sentire a Stefania. Poi Stefania li ha ascoltate, ha detto questo mi piace, questo non mi piace, e qualche giorno dopo siamo andati in studio e lei ha improvvisato liberamente su queste batterie che io avevo registrato. E da lì abbiamo cominciato a dire questa cosa funziona, questa cosa non funziona, su questa cosa Stefania si trova bene, su quest'altra bisogna cambiarla per migliorare. Quindi i pezzi diciamo, venivano fuori uno dopo l'altro diciamo, in maniera parallela. Dopodiché, appunto, a un certo punto siamo arrivati a dei provini di 1 minuto circa per ogni pezzo, in cui Stefania, diciamo, aveva trovato più o meno una via espressiva, e poi siamo andati a quel punto, e solo a quel punto siamo andati in studio a registrare, ampliando i pezzi e diciamo, facendo quindi lavorare Stefania in maniera completa sul pezzo. Questo è stato quindi questa è solo la parte che ci ha portato al primo giorno di studio. Poi invece direi che se proprio dobbiamo trovare in senso anagrafico il primo pezzo che ho provato a buttare giù è stato proprio Satanam, che poi è diventato un singolo, per puro caso credo, perché appunto i pezzi, in realtà se senti la Satanam che ho registrato a dicembre 2015, credo, non ha assolutamente nulla a che vedere con quella che senti oggi.
Ecco, e infatti, e poi è diventato anche un video, Satanam, diretto da Natalia Saurin, un video che vi inquadra caratterialmente per la vostra espressività artistica. Come è venuto fuori questo video? Come avete trovato la chiave giusta?
Anche lì idea dopo idea. Il video precedente, quello di Tokoloshi, aveva fatto emergere alcuni aspetti che ci piacevano, come appunto una certa bizzarria, il fatto comunque di giocare con gli stileni dei cliché del metal senza però ovviamente sposarli in alcun modo, e anche comunque il fatto di essere sempre più un gruppo identificato come freak proprio. Cioè, negli anni abbiamo provato a farci adottare da qualunque scena senza che nessuno ci volesse, perché noi appunto non abbiamo in realtà non facciamo parte di nessun cliché, di nessun manierismo, allo stesso tempo diciamo questa identità queer che insomma un po' ci contraddistingue soprattutto in maniera esplicita anche per l'impegno di Stefania in quel tipo di scena, ma diciamo anche da parte mia comunque il rifiuto dello stereotipo del macismo metal eccetera eccetera, ci ha portati a pensare a un video a un video di questo genere, un video in cui questa comunità hippie freak esoterica quindi diciamo compie nell'assurdità di un quotidiano vissuto in una roulotte in mezzo a un campo, compie una sorta di rito in cui a un certo punto intervengono gli OVO. Diciamo che a me ricordata, non so se è presente quel film di Gus Van Sant, che in Italia è stato orribilmente tradotto con Belli e dannati,
sì.
E che invece aveva un titolo molto più evocativo in inglese, ovvero My Own Private Idaho, il mio Idaho privato. E beh, c'è quella scena bellissima quella specie di funerale dei barboni, muore diciamo uno di loro e questi barboni, questi reietti fanno questo funerale veramente straziante, ma di una bizzarria assoluta, sì. di una fricconeria veramente incredibile. E quella scena in qualche modo mi ricorda molto l'ambientazione di questo video. Stefania invece si è più apertamente ispirata a Pink Flamingos di John Waters. Volevamo appunto anche dare, quindi mi rifaccio a Pink Flamingos, questa identità un po' white trash anche al video. Ovviamente il tipo di personaggi che abbiamo scelto sono un po' troppo fighi per essere white trash, quindi diciamo è una specie di white trash queer molto stramba, ma appunto secondo me ci rappresenta molto bene in questo momento. Natalia è diciamo, Natalia Saurin è un occhio che ci segue da molti anni, era membro delle Allun addirittura, sì, sì. Quindi ha fatto video per le Allun, ha fatto video per i Bachi da Pietra, per i Ronin, per Alos,
c'è una bellissima anche estetica musicale.
Esatto, molto sì. Pulita, quindi anche qui diciamo adesso che diciamo vanno di moda i video molto sporchi, eccetera, abbiamo invece avuto quest'occhio pulitissimo nell'immagine che è quello di Natalia. Quindi eccoci di nuovo diciamo di nuovo a non assecondare la tendenza in atto e via.
Ok, allora c'è Zombie Stomp che abbiamo ascoltato inizio chiacchierata, che è costruita su una linea pop, anche se voi non vi allontanate dal noise metal. Stefania gioca un bel po' su questa canzone.
La cosa bella di questa cosa è che la capiamo io, te e Stefania, cioè nel senso che la fai sentire anche le recensioni che stanno uscendo, la fai sentire a chiunque, e comunque cioè, è bello che insistono tutti, ma anche all'estero, non solo in Italia, nell'identificarci come un gruppo di rumorista così quasi senza capo né coda. Per fortuna non è così, per fortuna alcune recensioni sono più attente, però comunque diciamo, il nostro lato pop che secondo me c'è in qualche modo, non viene assolutamente colto, quindi evidentemente sbagliamo noi, sbagliamo io, te e Stefania, però anch'io comunque Zombie Stomp la vivo come una canzone pop, sicuramente è la canzone più pop mai fatta dagli OVO.
Sì. Ecco, poi mi è piaciuto molto anche Buco Bianco, che ha molti field recording per le registrazioni che Stefania ha fatto in Vietnam, almeno insomma io me le sono immaginata così, questa batteria disturbata, poi a metà canzone uccelli che sembrano risate e Stefania che spara a zero nell'aria, come uno stormo di uccelli impazziti dentro una vasca da bagno piena di elettricità, che invece di ucciderli da a loro ebbrezza.
Buco Bianco, ci sono tre pezzi nel disco che fanno, come dire, forse anticipano quella che sarà la direzione degli OVO nel futuro, che sono Buco Bianco, Matriarcale e Master of the Freaks, l'ultima. Si conta di sicuro per un utilizzo quasi esclusivamente elettronico della batteria, quindi la batteria fisica praticamente scomparsa.
Sì.
E appunto sì, una diciamo questa cassa dritta, così in realtà ci permette di essere molto più liberi nel giocarci altri elementi, come giustamente hai notato i field recordings e i voli paraspaziali di Stefania. E, niente, questi sono, diciamo, sono stati tre primi tentativi, sicuramente all'interno di un disco che è ancora rock, ma sono stati tre primi tentativi di andare in una direzione che in un futuro potrebbe veramente essere quella degli Ovo, diciamo, post 2016.
Ecco, bene. Poi abbiamo Freak Out su uno Yeah, portate allo sfogo concreto, insomma, la felicità di una batteria che esce al sole, si fa vedere, poi questa linea imperturbabile che racconta di un attimo da ricordare, portare in alto e ripetere, una piccola felicità manifesta, come è venuta allora fuori Freak Out.
Freak Out è l'unico pezzo veramente rock del disco, che va proprio da contraltare ai tre pezzi di cui abbiamo parlato prima, e l'unico, batteria dove c'è una l'unico pezzo dove c'è una batteria, diciamo, coerente dall'inizio alla fine, ma neanche tanto in realtà, neanche troppo. E sì, giustamente quello Yeah, che a me ricorda tanto il E di Vasco, nel senso che di nuovo, quindi un tentativo degli Ovo di essere pop, un tentativo sicuramente che di nuovo cadrà nell'incomprensione più assoluta, e anche un po' una presa per il culo di quella scena che sta diventando abbastanza insopportabile, che è quella dello psych stoner, psych rock, eccetera eccetera, dove appunto il manierismo è portato a livelli così estremi che appunto i testi ormai si riducono a qualche Yeah mega reverberato, eccetera eccetera. Perché abbiamo pensato, ma senti, ma non c'è che uno Yeah mega reverberato a fare per tre quarti del testo, e vediamo cosa succede. Sugliamo, ovviamente l'effetto è sempre un po' diverso rispetto al cliché, ecco. Quindi si Freak Out, tra l'altro, è dedicata. Quando ci stavamo immaginando un po' che titoli dare a questi pezzi, che appunto poi i titoli spesso i titoli non sono riferiti direttamente al testo del pezzo, che non ha, ripeto, i nostri pezzi non hanno testo, ma non è riferito direttamente a qualcosa che Stefania dice, ma magari viene riferito semplicemente ad un immaginario che il pezzo ci evoca. E pensando a questo pezzo, ci immaginavamo proprio il Freak Out, cioè il locale di Bologna, un concerto qualunque al Freak Out di Bologna, ci sembrava che quel pezzo fosse adatto, quindi l'abbiamo chiamato Freak Out anche così, in omaggio a un locale che comunque ci piace l'atmosfera del Freak Out, ci piace il lavoro che stanno facendo, quindi c'è anche appunto questo piccolo riferimento alla realtà underground italiana.
Sarà bello poi quando suonerete al Freak Out a gennaio, mi sembra il 14.
Sì, ecco. Sicuramente lo sbaglieremo.
Va bene. Se dovessi descrivere queste canzoni di Creatura come una storia, un racconto, cosa verrebbe fuori? Quanto è concept album questo disco?
Ma, diciamo che non è un concept album, però diciamo che il percorso creativo che ha portato al disco è quello che diciamo più all'interno della nostra discografia, diciamo il punto in cui si posiziona nella nostra discografia, sono forse due parti importanti che legano un po' le canzoni. Quindi stiamo parlando di meta concept, cioè il concept dell'album che parla dell'album stesso, quindi appunto un processo che da Abisso ci ha portati a scoprire questo metodo di lavorazione completamente diverso da quello che usavamo prima, come ti ho descritto ampiamente, diciamo, all'inizio dell'intervista. Prima i nostri pezzi all'inizio nascevano semplicemente come tentativo di riproduzione di quello che facevamo dal vivo, e quello che facevamo dal vivo nasceva dall'improvvisazione. Poi siamo passati a comporre i dischi in studio, comporre una parola grossa, improvvisare i dischi in studio fondamentalmente, per poi cercare di riprodurli dal vivo, e infine adesso siamo passati ad un metodo molto molto simile a quello dell'elettronica, della musica elettronica, quindi addirittura in questo disco le batterie e le chitarre sono spesso dei loop, cioè sono suonate dall'inizio alla fine, ma poi anziché usare tutta la registrazione abbiamo scelto dei loop per dare così quella ripetitività glaciale della musica elettronica. Quindi diciamo che il concept potrebbe essere che se Abisso era stato chiamato Abisso perché c'eravamo come dire, tuffati in questa che sembrava una pozza d'acqua, e ci siamo ritrovati con quel disco a arrivare in profondità che non ci aspettavamo, e che per me a volte erano anche un po' spaventose. Adesso il mostro è nato, la creatura è proprio nata, nel senso che adesso abbiamo maneggiato con molta più consapevolezza questo tipo di materie, dando vita a una roba protiforme che spaventa un po' anche noi, ma non questa volta per il metodo di lavorazione, ma per il risultato. È venuto fuori un disco piuttosto colossale rispetto agli standard minimalisti degli OVO. Quindi penso che a questo punto questa creatura potrà evolversi soltanto in maniera massimalista, e quindi credo che i prossimi, ma poi magari mi sbaglio, ma credo che i prossimi dischi degli OVO saranno molto più ricchi, anche molto più noisy. Però adesso sto divagando, sto uscendo dalla domanda, che qual è il concept. Il concept è che creatura è quello che nasce da abisso.
Ok. Prima sì, l'hai accennato, vuoi dirci chi sono stati gli ospiti del disco che in qualche modo hanno contribuito con i field record?
Allora, intanto facciamo chiarezza sulla definizione di ospiti, nel senso, su abisso c'erano degli ospiti veri e propri, che erano Carla Bozulic e la sua band, quindi Evangelista, e Alan Dubin, il cantante degli Noe, prima dei Canate. Quelli ai miei occhi sono ospiti, nel senso che hanno suonato i pezzi del disco, o addirittura nel caso di Carla Bozulic abbiamo composto insieme il pezzo che poi siamo andati a registrare. Anche in Abisso e tantissimo in Creatura ci sono invece degli artisti che hanno contribuito con i loro campionamenti, come ti dicevo prima. Quindi in Creatura in realtà non ci sono ospiti, cioè tutto suonato da me e Stefania, però ci sono stati diversi amici che hanno selezionato o composto o creato, a seconda del metodo che hanno usato, dei piccoli suoni, dei campionamenti, delle casse, dei rullanti, dei synth che mi hanno mandato e che io poi ho selezionato e ho deciso come inserire all'interno del pezzo. Trattasi di, vado in ordine sparso, sono per come mi ricordo, Rico, ovvero Riccardo Gamondi, Walkie Talkie, che collabora con noi da sempre, è stato il nostro fonico live per tanti anni, ha registrato tanti nostri dischi, e aveva già contribuito, era l'unico che aveva contribuito ai sample ai campionamenti di Abyss. Poi c'è Fabio Recchia, Rix, per il mondo, ovvero la mente dietro un sacco di progetti, tra cui Germanotta Youth, Surgical Beat Brothers, Noai Banda, eccetera eccetera, nonché genio assoluto dei synth. Poi abbiamo i Morcobot nella loro versione Garaglia, quindi nella loro versione più o meno ambient noise, ho usato tantissimi suoni anche da loro, datemi da loro. Poi abbiamo Stefano Bittoni, il producer storico di Milano.
Sì.
Abbiamo A034, anche lui uno dei pionieri della musica elettronica, sì, in particolare trance techno italiana. Spero di non aver dimenticato nessuno.
No, ci sei.
Vabbè, qualcosa ho fatto anch'io, però questo è secondario.
Bene, quindi alla fine dove e come è stato registrato il disco?
È stato registrato nel gennaio 2016 da Lorenzo Stecconi dei Lento, in un capannone fuori Ravenna, nella zona industriale di Ravenna. Si chiama Hardy Soul ed è solitamente utilizzato da gruppi teatrali della zona, di quella che è chiamata la Romagna Felix del teatro, per le prove, gli allestimenti dei loro spettacoli.
Ecco, e qual è stata la canzone che ha avuto più difficoltà a venire fuori, come la volevate voi?
Io penso che più o meno tutte non siano state facili. Adesso non te ne so citare una particolarmente difficile, perché non ce ne sono state di particolarmente facili, ecco. A parte forse Freak Out, perché diciamo più nelle nostre corde. Ecco, un pezzo così, pensandoci al volo, un pezzo così che apparentemente è semplice, ma che invece non è esattamente un pezzo in stile Ovo, quindi ci ha creato qualche buffa difficoltà, è stato Bell Cells, quel piccolo frammento da un minuto che è nato un po' da uno schizzo di un momento e ci tenevamo a farlo, quindi così ci siamo forzati di farlo bene, che non era così facile.
Ok, cosa secondo te fa degli Ovo un duo così concreto e indissolubile?
Così concreto? Scusa, non ho sentito.
È indissolubile.
Buona domanda. Non è proprio pensabile che io e Stefania si smetta di suonare assieme, è proprio come dire un patto che non c'è stato neanche bisogno di sigillare col sangue, c'è proprio un non detto sin dall'inizio in qualche modo, non riesco proprio a pensare a non suonare con Stefania e a non avere intorno gli Ovo, ecco. Non ti saprei dire che cosa fa di questo gruppo, no, forse le personalità mie e di Stefania forse lo rendono un progetto così indissolubile e concreto, perché siamo entrambi molto concreti e entrambi molto, adesso forse dico una cosa che fa strano ai più, ma in realtà siamo entrambi molto bilanciati e secondo me il fatto di bilanciati intendo dire psicologicamente, e il fatto di avere un gruppo che ci permette di esplorare con molta tranquillità, con molta serenità il nostro lato oscuro come gli Ovo, secondo me a livello di bilanciamento psicologico sublimazione dell'orrore che c'è in noi aiuta molto, e quindi finisce per essere più che terapeutico, nel senso finisce per far sì che non ci sia bisogno di nessuna terapia.
Bene.
Okay. Forse da questo può nascere in qualche modo così la forza. Sì, la concretezza e indissolubilità sono due ottime parole.
Benissimo. Dio Drone è l'etichetta che ha prodotto il disco. Due parole su questa etichetta.
Allora, storia medio-lunga, te la faccio il più breve possibile. Il disco, come ti dicevo, è stato registrato a gennaio. Ha avuto varie vicissitudini di mix. Siamo arrivati a mixarlo a luglio, quindi già un buon ritardo rispetto a una tabella di marcia normale. Lo proponiamo a Supernatural Cat, perché inizialmente aveva rifiutato uno dei mix, appunto, ma avevano ragione loro, ci siamo poi tornati, ci abbiamo ripensato, eccetera. Poi finalmente siamo arrivati ad un punto che soddisfava anche Supernatural Cat, ma a quel punto i tempi si erano un po' allungati. Per loro non sarebbe stato possibile farci uscire prima di aprile 2017, che per noi sarebbe stato rovinoso per due motivi. Il primo è che è un disco registrato a gennaio del 2016, non so, esce già vecchio ad aprile 2017, nel senso vecchio dentro di noi, ecco, cioè, sì. Non era pensabile. E allo stesso per quella che è la nostra carriera, che ormai in qualche modo conosciamo e controlliamo, sappiamo bene che dopo 17 anni di esperienza che d'estate gli Ovo non suonano moltissimo, non sono molti i festival o i locali che ci chiamano a suonare d'estate, quindi noi abbiamo bisogno dell'autunno, inverno e primavera per portare in giro un disco, altrimenti, come già successe anni fa con Corcordium, il disco viene un po' sprecato, nel senso che passata l'estate poi si resetta un po' la testa di tutti, escono esce la nuova ondata dei dischi settembre, ottobre, novembre, dicembre, e quello che è uscito prima dell'estate viene un po' dimenticato. Sto parlando di un gruppo che fa centinaia di concerti, quindi non viene dimenticato in senso assoluto, però diciamo che la nostra attività concertistica ne risente molto, quindi non potevamo permetterci di far uscire il disco ad aprile. Perché mi sono ricordato di una frase avventata detta da un giorno da Naresh, il boss di Diodrone. Mi diceva: guarda, per un disco degli Ovo potrei fare una follia e rovinarmi. Allora, Diodrone è un'etichetta molto molto punk, molto legata al do it yourself, che sono così caratteristiche che a noi sono sempre piaciute, ci siamo sempre trovati molto vicini a questo tipo di caratteristiche, ma lo fa in un modo che non so neanche spiegarti in maniera coerente, ma lo fa in modo contemporaneo, ovvero non è l'etichetta do it yourself come potrebbero essere la Wallace o la Bar La Muerte, insomma le etichette intorno a cui ci siamo mossi per anni, le etichette italiane che sono state di riferimento per noi. È un modo nuovo, è un modo che non è più quello della cassetta di frutta con i vinili dentro nel concerto allo squat, perché gli squat sono sempre di meno, perché la scena in quel tipo di scena purtroppo non vive un buon momento. È semplicemente più contemporaneo, cioè utilizza i vituperati social network in maniera consapevole del fatto che in qualche modo fare senza di queste cose e vuol dire tagliarsi fuori un po' dalla realtà, paradossalmente, e allo stesso tempo però bisogna farlo in maniera consapevole, cioè nel senso sappiamo di essere dei punk, sappiamo di stare facendo in qualche modo del do it yourself, ma sappiamo anche che stando lì dentro siamo in pieno capitalismo, cioè siamo proprio nel ventre della bestia, quindi dobbiamo essere consapevoli di quello una volta che lo facciamo. E Diodrone si muove molto bene all'interno di questo discorso, e lo vedi anche dal tipo di persone che approccia i suoi banchetti. Ha sempre impressionato tantissimo questa cosa. Il banchetto di Diodrone è sempre stato quello dove andavano le persone più giovani, le persone più dal look più irregolare, quelli diciamo più queer. Cioè fa presa su un tipo di pubblico che è il tipo di pubblico che secondo me costituisce la speranza del per il futuro di questa musica assurda che facciamo, un pubblico non
convenzionale,
non uniformato proprio nel senso di uniforme, cioè uniformato nel senso che non sposa così la società nel suo essere standardizzata, ma nemmeno le sottoculture nel loro essere standardizzate, quindi non sono queste persone non sono punk, non sono hardcore, non sono metallari, non sono post-atomici, post-industriale, ma sono un po' di tutto questo. E in maniera personale e individuale, sono degli individui, questo mi ha sempre colpito, e sono tanti, quindi ai banchetti di Diodrone c'è sempre tanta gente, questo mi ha sempre fatto pensare che Diodrone sia la risposta italiana più lucida al momento storico del do it yourself, e quindi appunto una volta capito che dovevamo cercarci un'etichetta, la prima scelta è caduta su Diodrone, che per fortuna non scherzava quel giorno che diceva che avrebbe fatto una follia far uscire gli Ovo.
Ecco, infatti ha fatto poi CD, LP e anche cassetta, e, insomma c'è questa nuova
CD, vinile e cassetta come ai vecchi tempi, e ovviamente anche online, perché invece non siamo nei vecchi tempi.
Ecco, ma cosa pensi di questo ritorno alle cassette che si sta diffondendo?
Io ho sempre ascoltato musica in ogni suo formato. Intanto la musica è quello che conta, e ogni formato ha il suo piccolo il suo piccolo perché non ho mai smesso di ascoltare le cassette, non ho mai smesso di avere un ghetto blaster in casa, possibilmente consiglio in cucina, non ho mai smesso ovviamente di ascoltare vinile, non ho mai rifiutato il CD o l'MP3 o la chiavetta, non rifiuto assolutamente l'ascolto sulle piattaforme diciamo di streaming, ho a casa una bellissima internet radio e una radio wifi che è una cosa che mi dà una soddisfazione incredibile, ascolto delle radio indiane, ascolto la BBC, ascolto tutto quello che così normalmente si può ascoltare sul computer, però ce l'ho come forma di radiolina in casa, è bellissimo. Quindi non ho, ci sono le mode, chiaro, c'è gente che si compra le cassette senza avere la piatta, c'è gente che si compra i dischi senza avere i giradischi, c'è gente che non compra il CD ovviamente perché se lo può scaricare, cioè non, l'unica cosa che mi fa un po' tristezza è la gente addetta ai lavori, perché ovviamente ricordiamoci che stiamo parlando comunque di intrattenimento, quindi i non addetti ai lavori possono fare quello che vogliono, però gli addetti ai lavori che si ascoltano la musica solo attraverso le casse del computer, e quindi non parlo necessariamente di MP3, si può ascoltare gli MP3 su delle belle casse, ascoltarli anche molto bene, però quelli, diciamo, gli addetti ai lavori che ascoltano musica solo dalle casse del computer mi fanno un po' arrabbiare, ecco. Anche perché spesso sono anche quelli che poi giudicano il lavoro di chi invece ci passa i mesi.
Poi ci sono quelli che neanche li ascoltano i dischi, fanno lo stesso
livello. Diciamo, siamo vicini comunque ad un ascolto, a un non ascolto, ecco, un ascolto molto distratto, perché appunto non. Ma guarda che lo vedi anche cioè il modo in cui la musica viene fruita influenza poi anche la musica stessa, quindi l'ascolto dei dischi registrati male, che hanno anche il loro fascino, su casse povere, o magari addirittura dal computer direttamente, fa sì che magari emergano come positivi dei dischi registrati appunto con 0 euro in una cameretta, perché in qualche modo funzionano proprio per quel tipo di ascolto, e quindi fa sì che magari la musica fatta in quel modo diventi di tendenza, e magari invece la musica è registrata in maniera molto potente, con tanti bassi, con tutti gli skill di uno studio, non risulti così efficace, perché poi ascoltata sulle casse di un computer magari non rende abbastanza, e quindi magari la recensione o il blogger di turno del momento magari non gli dà valore.
Certo.
Quindi insomma nella musica tutti questi cortocircuiti succedono e quindi insomma benissimo che ognuno faccia…
Date le vostre orecchie, insomma.
Esatto, benissimo che ognuno faccia la musica registrata in casa, lo fai con pochi elementi, va benissimo. Però insomma è anche bello che quando c'è bisogno del lavoro, della competenza, dei soldi spesi eccetera eccetera, questa cosa ha perlomeno la chance di venire ascoltata e capita.
Bene, allora il 9 dicembre esce ufficialmente il disco e partite per il tour dopo qualche giorno. Ti chiedo, cosa vi portate dietro di diverso rispetto al passato per suonare queste canzoni, se c'è qualcosa di diverso?
Piccole cose, ma in realtà non a livello di strumentazione più o meno siamo lì, magari appunto cambia qualche pedale della chitarra, cambia qualche ho dovuto comprare una nuova drum machine, ma non cambia poi così tanto, ecco, a livello di strumentazione ancora per questo disco. Penso che per il prossimo invece cambierà molto,
ecco. E chi ha curato invece la copertina del disco?
Allora, Colto Negato è un artista che si muove nel mondo del tatuaggio oltre che dell'illustrazione, è un collaboratore regolare di Biodrone, si è appassionato tantissimo a questo lavoro perché comunque anche a lui piace giocare con elementi esoterici, quindi mettere dei riferimenti all'occultismo, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, siamo trovati subito in sintonia, diciamo soprattutto lui e Stefania, che è Stefania ad occuparsi, come sai, del lato estetico degli OVU. Quindi molto, tutto molto semplice, molto immediato e molto efficace, perché appunto non abbiamo dovuto cercare molto. L'artista, diciamo, di riferimento di Diodrone era perfettamente in linea con l'estetica degli OVU.
Perfetto. E poi l'ultima domanda, in vista l'uscita di un EP subito dopo questo disco, Creatura è stato un disco composto e finito senza pezzi rimasti fuori?
Allora, non ho capito tutto, ma penso che
pensate di fare un EP?
No, non è rimasto fuori niente. Okay. Sono rimasti fuori soltanto delle idee, diciamo, a livello molto 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 embrionale, quindi non ci saranno proprio canzoni diciamo fatte e finite che potranno andare in EP in futuro. Bisognerà lavorare davvero per le nuove cose. In questo momento storico va bene che sia così.
Perfetto, allora vuoi dire un paio di date?
Le date sono talmente tante che dire tutte...
Vabbè, dai, la prima a Savona.
Iniziamo il giorno stesso dell'uscita del disco, il 9 dicembre da Savona, e il giorno dopo siamo a Firenze, poi da lì in poi Roma, Milano, Torino e poi tutto il resto. Saremo in Italia, faremo dicembre e gennaio l'Italia, a febbraio poi faremo un primo giro in Europa, marzo di nuovo in Italia, aprile di nuovo in Europa, e poi si vedrà, fino all'estate sicuramente staremo in giro. Poi abbiamo in programma delle cose oltreoceano dopo l'estate, quindi America, e se tutto va bene anche un lungo tour in Asia, che dovrebbe essere un po' così la novità di questo tour. Siamo già stati in Asia a suonare, però siamo già stati per periodi brevi, invece forse questa volta riusciamo ad organizzare un vero e proprio tour lungo in diversi paesi.
Benissimo. Io ti ringrazio tanto, Bruno, è sempre un piacere ascoltarti, insomma, tanta buona musica da queste parole, da queste orecchie che sono sempre attente.
Beh, dopo tutti questi anni ormai è un piacere anche per me, perché con Natura Rock ormai il rapporto è di lunga data, quindi complimenti per esserci ancora e grazie per considerarci ancora.
Certo. Benissimo. Allora, buona musica, presto ci rivedremo e alla prossima.
Alla prossima, presto, ciao a tutti.